ti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao cao, ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G. Ciao G, come va?
Ah! Non ti incazzare, stai buono, tranquillo. E che? Diventava verde dalla rabbia. C'è tanta gente che diventa verde dalla rabbia. Non si sa perché, no? C'è tanto, tanto male nel mondo. È vero? Quanto male c'è nel mondo? Che gente c'è nel mondo? Sì, quella gente che potrebbe viversela tranquilla la vita, no? No? E invece si mette delle ansie, dei problemi, delle rabbie, le invidie. Via, dai, bisogna stare tranquilli. Chiaro? No, 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 tranquilli. Tranquilli, tranquilli, no, tranquilli. Perché la tranquillità poi è alla base di una bella vita serena, una vita serena. La vita non deve essere piena di sbalzi, di problemi, problematiche, complessi, ma uno ce l'ha. Come lascia un complesso? È una cosa un po' complessa, ecco, probabilmente, ma uno ce l'ha e se lo ritrova, magari ci sono delle ragioni, uno va dallo psicanalista, magari gli trova un sacco di ragioni, un sacco di motivi per avere dei problemi, però insomma, perché vedo gente che si dà alla droga, all'alcol, a queste cose, perché la vita mi ha portato a questo, le delusioni, la società, vabbè, che ti devo dire, io per quanto mi riguarda professo una vita serena, tranquilla. Sì, succedono le cose. Se succedono le cose nel mondo, perché che gente c'è nel mondo, e che un succede nel mondo, però in fondo, bisogna stare tranquilli, bisogna viverle pensando che tanto te ti incazzi, te la pigli, ti fai l'anima nera, l'anima marcia, e poi perché? Tu vai a finire dentro una tomba, se tutto va bene, no, magari anche in un bussolottino. Sì, se tu scegli di farti cremare, no? La cremazione. Uno arriva a un certo punto della vita e pensa, che fo? Mi fo mettere sottoterra o mi fo cremare? Che pensieri importanti, no? Perché c'è anche molta gente che ultimamente insomma, sceglie la cremazione. Allora, succede che uno si fa cremare, poi c'è termine strano, cremare, vabbè, sì, vabbè, crema e cioccolata, cioè mi faccio cioccolatare, forse mi piace di più, non lo so, ma ti mettono nel forno, capito? Nel forno immagino tutto nudo, immagino tutto, cioè mica ti mettono i vestiti, se no cremano anche i vestiti, la polvere, cioè te l'hanno tutto nudo, no? Immagino. E questo ti riduce proprio, come fa? Ti riduce subito in polvere oppure prima ti carbonizza, che bell'argomentino, prima ti carbonizza probabilmente, perché si vede corpo carbonizzato trovato nell'auto in fiamme, per dire, no? Carbonizza. Ma diventa polvere da sé? Oppure c'è qualcuno che ti deve battere sui carboni per farti spolverare? Cioè, questo bisogna lo chieda. No, no, perché non si sa mai, no? Uno potrebbe sentire male. No, non lo so, ci deve essere qualcosa che proprio polvere così, una polverina proprio cenere, chi lo sa. Cioè, anche questo uno si chiede. Allora dice, meglio sottoterra, nella bara. E poi almeno rimane qualche cosa, le ossa. Dopo 10 anni mi tirano fuori, no? Mi esumano e mi mettono in una cassettina di zinco nel muro. Almeno se succede a Trespiano, no? Il maggiore cimitero di Firenze, Transplanum. Bella località. Io sto a Trespiano, là tu sei morto, Nini. No, cioè, è una località dove ci sono anche i vivi. E quindi praticamente rimangono i resti, ecco, i resti. Rimangono i resti, i spiccioli, insomma, di resto. Oh mio Dio, ma come mi sono alzato oggi? No, bene, ho alzato bene, via. No, dovete sapere che non mi preparo questi discorsi iniziali. Proprio mi vengono così. Ah, che bravo, Ah, che bravo. Dunque, vediamo cosa mi scrivete voi. Per esempio, sono i messaggini arrivati al mio numero pubblico privato 333-180-5252. Quando l'altro giorno hai parlato dello zoo di 105, mi dice Enea, hai usato le stesse parole che molte persone usano per te. Che gente cafona c'è di mondo. Ciao da Enea. Enea, t'ha ragione. No, t'ha ragione. Però io ho usato queste parole, no, cavola, spero e penso che tu non ti riferisca a me dicendo questo, no? Nel senso che le persone che osano parlare di me come si potrebbe parlare di quegli zotticoni là che con gli animali, e con gli animali hanno proprio dato di fuori. Ecco, io per questo ho parlato male di quella trasmissione, perché tu puoi scherzare con tutti, o vivi o morti, ma con le persone, gli animali tu li lasci stare. Ecco, quindi, come dire, sì, la gente cafona che osa parlare di me nello stesso modo con cui si potrebbe parlare di quel programma là. Ma veramente t'ha ragione, ne andiamo avanti. Ciao Gia, hai mai letto il libro Cronache della spirale del tempo di David Icke? Cronache della spirale, è un anticoncezionale? No, del tempo, sì, no, cioè, sì, ci sono le verità che nessuno mai dice, guerre programmate, eccetera. Andrea, non l'ho letto, ma se qualcuno se lo vuole leggere, Cronache della spirale del tempo. Bellissimo titolo però. Però poi ci sono le verità, bene. E poi ancora Davide di Livorno mi scrive: dovresti dare un pannolone a Enrico Papi. Lui bisognerebbe sotterrarlo sotto il pannolone. Ha detto a Gira la ruota, scusa, non era la ruota della fortuna. Gira la ruota, la sigla, no? Vabbè, ha detto alla ruota della fortuna, ma che la bandiera dell'Italia è rosso, bianco, verde. Rosso, bianco, verde. Dunque, il rosso c'è, il bianco c'è, come nell'ovo, no? Il rosso e il bianco è l'ovo. Il verde, non so, a volte l'ovo è un po' verde. Hai trovato questi tuorli d'uova che non sono gialli ma verdastri? Non credo siano tanto buoni. Quindi, vabbè, la bandiera italiana è un uovo. Ha invertito i colori, come fanno molti quando... ultimamente è più difficile vedere sulle macchine la bandierina applicata dietro. Non so perché questo succede, forse quando c'è qualche mondiale, qualche cosa, allora la bandierina compare. E molti, non sapendo da che parte mettere il verde e il rosso, il bianco sta sempre in mezzo, no? Il bianco era la Democrazia Cristiana, o bianco fiore, simbolo d'amore, al centro, no? Sì, certamente mettono a sinistra il rosso, cioè a voi a sinistra, e poi il bianco in mezzo, ovviamente, e il verde a destra. Ed è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché il verde è stato la parte dell'asta della bandiera, quindi deve stare a sinistra. A sinistra il verde, al centro il bianco e il rosso che sventola fuori. Lui ha invertito i colori. Non è grave, però, secondo me, perché molto spesso, io fin da bambino ho sentito dire che la bandiera è bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Cioè, questi sono i colori, non nell'ordine. ho sempre sentito dire in questo ordine perché viene meglio, bianco, rosso e verde, ah, bianco, rosso e verde, ma rosso, bianco, verde non mi ha sentito dire, verde, bianco, rosso poco, ecco, soprattutto bianco, rosso e verde, non è sbagliato, sono solamente nell'ordine sbagliato, però non è detto che si debbano dire nell'ordine, i colori sono quelli, vabbè, assolviamo Enrico Papi, via, no, 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 sì, no, 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 allora, dunque... Lucas invece pone un problema, si è parlato di biciclette, abbiamo parlato tanto male delle biciclette, qualcuno ne ha parlato bene, ma insomma, diciamo, ma se uno porta a mano la bicicletta, si chiede Lucas, può andare controsenso? Questo è interessante, perché si è parlato delle biciclette che vanno dovunque, controsenso, senza il fanale, insomma, praticamente si occupano tutto e di più. Ma se tu porti a mano la bicicletta, immagino che tu la porti sulla sede stradale, no? Cioè, la porti a mano, c'è anche chi la porta sul marciapiede. E già, portarla a mano sul marciapiede mi sembra una cosa sbagliata, perché c'è anche la gente che deve camminare. Portarla a mano sulla sede stradale è un'altra cosa sbagliata, perché tu occupi la sede stradale, che sei un pedone, sei un ciclista, non si sa bene né carne né pesce, capito? Credo che occupando la sede stradale tu almeno debba andare nel senso di marcia. C'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Anche questa è una domanda, non è facile, sembra semplice, una domanda scema, non è? È una domanda abbastanza interessante, perché pone dei problemi esistenziali anche nell'anima del ciclista. Il ciclista che dice, guarda, siccome devo fare questo tratto contro mano, invece di farlo in bicicletta, che non potrei farlo, insomma è vietato, lo faccio a mano con la bicicletta così. Ma a mano con la bicicletta così comunque occupo la sede stradale. E dovrò andare, in che senso dovrò andare? E poi comunque... mi è concesso andare a piedi sopra la sede stradale e non sul marciapiede, allora vado sul marciapiede con la bicicletta, ma se vado sul marciapiede con la bicicletta non passano i pedoni, c'è magari una signora con la carrozzina e una persona handicappata, e io come faccio? Ragazzi, è un problema della massima importanza su cui rifletteremo durante la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
E allora, attenzione, guardoni un VCA, altro, voi guardate la TV, quindi siete dei guardoni, no? Ovviamente, mi dispiace per i ciechi, ma ora vedremo un seno nudo. Oh, non è un granché, non è un granché, però... colgo sul Corriere TV, appunto Corriere della Sera TV, un pezzettino di un'immagine, di un video, è un video che io commenterò, del Grande Fratello, dove c'è quella bionda, lo so, non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma non importa, quella lì che insomma fa vedere il seno, ma è una cosa che avevo già fatto vedere, questa però è diversa, è nuova, di nuovo questa mostra il seno. Oh mamma, è il Grande Fratello, che cose! Vogliamo vedere, dare uno sguardo intanto? Dai, eccolo qui, Oh, dunque, vedi? La signorina praticamente si sta ravanando nelle mutande, non so che cosa debba fare, si deve cambiare, no? Ma veramente c'ha poche mele, dobbiamo dire la verità, ecco questa ex modella, si ravana ancora e ravana e ravana e ravana, e ora tira su, ma sì, cosa apparirà? Sembra la settimana enigmistica, che cosa apparirà? Le altre la guardano, cioè quella lì dice, ma che fa questa qui? Vabbè, si spoglia, ma per ora si vede da dietro, o guarda, si vede nulla, non ci fanno vedere nulla, ma insomma, quell'altra laggiù in fondo si cambia le scarpe, cosce fuori, e questa qua per ora si vede da dietro e si infila, oh, si è visto qualcosa, per carità di Dio non si deve vedere, no, e allora lei cosa fa? Ovviamente si copre perché dice, oh, ci sono le telecamere, se no qua si fa lo scandalo, non si deve, e questa è un'isterica tra l'altro, ecco, tira su, no! mio Dio, ma come? Ma è possibile? Ma queste cose non si possono vedere, eh? Ecco, ormai tanto, vabbè, l'indice, eh? Noi vorremmo che l'altra, la poppona, facesse qualcosa del genere, ma no, lo fa lei, che insomma comunque è modestamente fornita. Ora penso che si sia sistemata e finisce qua, chiudo. No, hai capito? No, beh, insomma, questa qua non si sa se voglia farsi vedere, se è veramente così o se è veramente cos'ha. Sì, l'ho vista molto, molto isterica in certi momenti della trasmissione, quelle cose che capto, le cose preserali, no? Fanno vedere qualcosa. Allora, io ve l'ho fatta vedere, non so, volete, esco, oh, come se esco, cari amici, dopo aver fatto vedere queste cose qua, no, basta, dovete soffrire, ecco, avevo fatto vedere i seni, ora, vediamo, aspetta, togliamo il nostro guardiano della cultura che si chiama che è Godzilla, no, lo togliamo da qui perché lo mettiamo qui davanti, ecco, bravo, perché mi ottunde la esposizione di questi libri qui, perché ho dei libri qua, ma ragazzi, i libri sono i nostri amici più cari, ma certamente, avete molti amici su Facebook? Sì, no, ma i libri sono i veri amici, loro non vi vengono a cercare, non vi chiamano in chat, ecco, allora, per dire, ecco, allora guardiamo un pochino, perché ho portato questi libri? È un gruppettino di libri, una manciatina di libri che ha una particolarità. Questa particolarità è che, come è successo con i dischi, ricordate quante volte ho fatto vedere dei dischi autografati, ecco, ora, siccome gli autografi si trovano facilmente anche sui libri, perché anche a me è capitato molto spesso sui miei libri di sentirmi chiedere, quando io ero presente, ho dato questi libri, cioè praticamente fammi una dedica, fammi un autografo, e certamente sono in giro molti libri miei con la mia firma, con una dedica sopra, e quindi anche altri l'hanno fatto, e ci sono autori famosi, personaggi insomma importanti abbastanza, e come invece no, persone sconosciute, per esempio, ecco, vediamo, Perfiles de Antaño, capito? Di Daniel Arias Argaez. Ora io non so benissimo cosa sia, chi sia Daniel Arias Argaez, potrebbe essere anche un premio Nobel. Perfiles de Antaño, Apuntes para unas biografías. E c'è qui una dedica, signora Elena de Corra de Soto, rispettosamente, eccetera, eccetera. Ecco, come si può vedere. Ecco, io se vedo, anche se non conosco l'autore, se vedo un libro con queste cose qua, con una dedica, io lo prendo perché è bello che l'autore abbia avuto in mano questo libro, poi potrebbe essere importante, a volte non conosco il nome, poi scopro a volte che sono importanti, io vorrei leggere anche qualcosa da questi libri, perché il libro è fatto per essere letto, vediamo così. Scusa, ma questa è un'altra lingua. Allora, passiamo al prossimo, dai. Cesare Gentili, conoscete Cesare Gentili? Nuovi Orizzonti. Economia e politica è una cosa del 45, questa qui. E qui vediamo una dedica al principe Gregorio Bramagna Ludovisi, con cordiale e sincera amicizia. Settembre 1945, appunto, Gentili, ecco qua, vedete, ha perso anche la copertina, ora si è staccata perché era attaccata proprio per un pelo. Vediamo un pochino che cosa dice. Influenze dell'economia sulla politica, capitolo terzo. E ormai prassi comune suddividere gli uomini nel campo ideologico in spiritualisti e materialisti. Ecco, bene, bravo, parla di economia, però sì, suddivide anche il genere umano. Bravo, bene, bene, bene. Approfondiremo anche, perché poi io prendo, metto lì. Beh, qui è un nome, questo qui è un nome. Magia del fiume, magia del fiume. Vediamo che, ecco, se no brilla. È Leonida Repaci. Leonida Repaci era un intellettuale importante, aveva creato il premio Viareggio. Vediamo che cosa scrive qua su magia del fiume. Vuole, caro Baldacci, leggere questo racconto pensato del tutto passato del tutto inosservato? Ecco, qui sappiamo che Leonida Repaci era un po' incazzato perché questo libro era passato del tutto inosservato. Cordialmente Leonida Repaci. Repaci è un nome interessante. Magia del fiume, leggiamo qualcosa da Magia del fiume, ovviamente. Sì. Ecco. L'inizio. Il Busento. E per forza. Ma chi vuoi lo legga? Abbi pazienza. Inizi il capitolo prima, si chiama Il Busento, dai. Nato dalle cascatelle del Monte Scutari, il Busento raccoglie le acque che calano dall'Appennino. Allora, ne conoscevo un altro che cominciava con qualche cenno orografico, quel ramo del lago di Como, ma quello era un bel romanzotto, sì. Va bene, andiamo avanti, dai. Qui ho due libri della stessa autrice, è un'autrice, guarda, come libri anche rileggerai. L'autrice è Ada Anau Supino. Questa è interessante, è una buona autrice, si trova su internet questa signora, e Ada, si firma Ada, non è Ada Negri, no, è Ada, di Ada Negri è un altro autografo. Ada, al carissimo Guido, perché... Che deve fare Guido? Perché si ricordi del mio grande e inalterabile affetto fraterno Ada, 22 gennaio 1934. Ecco, il romanzo si intitola Arsura. Oh, che arsura, Nini! Andiamo a leggere il finale, Nini, se finale. Lo stordimento, il vuoto, il mare che ode appena il rimbalzo spumoso di quel dono. Superfluo. Che sarà stato sto dono superfluo, eh? Ma insomma, ha fatto questa dedica a Guido e sicuramente anche l'altro è dedicato a Guido, quest'altro romanzo che si intitola Tacere. Tacere. La signora Supino, Adau Supino, devo dire, una scrittrice ebrea, cioè ebrea è connotata fortemente col fatto di essere israelita. Dunque, al caro Guido, ecco qua, al caro Guido di nuovo, con affetto fraterno, Ada, 1934. Ora, la cosa che mi sembra strana, perché anche su queste dediche si può indagare, l'affetto fraterno c'era già nominato nell'altro autografo, no? L'affetto fraterno. Questo Guido deve essere uno che ci ha provato con lei, ma lei vuol sottolineare con affetto fraterno, cioè... si fa nulla, capito? Secondo me il povero Guido le ha dato un bianco con l'Ada. Vediamo invece l'inizio di Tacere, ecco. No, io tacevo, dai, vieni. L'uomo sollevò la fronte ampia, due linee profonde la solcavano, trattenute da un preoccupante pensiero. Oh mamma, bello, ma questo, mi voglio leggere questi due romanzi, sì, in una prossima vita. Dunque, e poi, ecco, Dante Guidi. Chi è Dante Guidi? Tu sai chi è Dante Guidi? Io so chi è Dante, ma Dante Guidi, poesie strabiche. Già questo titolo mi aveva attirato, cioè, poesie strabiche. E sotto leggo Paolo, senti, lo zio Dante Guidi, al giovane Paolo Santini, mi sembra, lo zio Dante Guidi. Ecco, quindi l'ha dedicato e offerto e regalato sicuramente al nipote. Ma perché poesie strabiche? Vogliamo leggere una di queste poesie strabiche? La zanzara, per esempio, io apro a caso, io questi non l'ho mai aperti nemmeno. La zanzara. Ciò che anche scomoda la nostra vita amara, è la zanzara. Ah, capivo perché sono strabile. Questo insettaccio è un gran tormento, come il vento, quando forte sibila, mentre letti svoltoli nel caldo letto è un gran diletto. Lasciarsi punzecchiare, come no. Si ha voglia a dar la caccia alla triste minaccia, è tempo perso, rossori e bitorzoli, se li prendi sul serio, succede il putiferio. Che grande poeta! No, vedi, non mi sono nemmeno alzato in piedi per la poesia. Ah, no, non è mica finita. Ogni smania è inutile, hai tempo a soffrire, hai tempo a soffiare e ad annaspare, tanto è lo stesso. E quando ti alzi intorbidito e stanco, non sei più franco. No, infatti sei Dante, sei più franco. Il sangue è guasto per la forza acida della bestiaccia, di colpi avida, ella ti punge, ti vola attorno quasi per scorno, come quegli uomini che ti martellano e ti salassano con la loro ipocrisia. Ecco, qui improvvisamente cambia, cerca di dare una morale finale a tutto, di fare una specie di Trilussa o di Esopo della situazione, ma poverino Dante Guidi, bravo, di quando è questa edizione del Cavalluccio Marino, Milano, ecco, è del 1960, e qui abbiamo un artista, Oton Cirino, conoscete Oton Cirino sicuramente, Vísperas de la Luz. Ecco, vedete, l'artista è, questo è un suo, beh, un artista, è una, ci sono dei disegni e ci sono anche delle poesie. Para la voce de sal, il salo al toccato a Caracas, questo è venezuelano, Caracas, ecco, Vísperas de la Luz, ecco, io non vorrei leggervi niente, il Colibrì. Astiglia de arco iris paper min de los cielos, basta così, ecco. E questo invece mi ha molto intrigato, Gli abbandonati del Galveston, guardate che libro, Luigi Motta. Luigi Motta, per chi non lo sapesse, è una sorta di Amedeo Nazzari. Emilio Salgari, volevo dire. Salgari, no, Nazzari. Insomma, è una sorta di Salgari, questi grandi romanzi di avventura, no? Gli abbandonati del Galveston. Questo è molto, molto bello perché troviamo questa dedica di Luigi Motta in persona al gentile Armando, quello lì, tra l'altro Silvestri, Armando Silvestri. Poi ho trovato che esiste anche questo nell'ambito della cultura. Amico, sincero, dei libri, eccetera, eccetera, settembre 1924. Ecco, questo è interessante. Sì, ho scoperto che anche questo Silvestri è un personaggio. Vediamo un po'. Le distrazioni di Arrigo Fairfield. Le distrazioni. Ecco. Il conte e la figlia se ne stavano sul ponte discorrendo col capitano circa la probabilità di ritrovare Sun Tan Pao. E quel misterioso quanto cocciuto Mister Uranius. È grande avventura, questa è grande avventura. Guarda, questo però ama Firenze, è stato fatto a me questo autografo da Piero Bargellini. Piero Bargellini lo fece quando era ancora in vita, perché da morto gli autografi non si possono fare. Piero Bargellini ama Firenze. Bargellini era un intellettuale cattolico, sindaco di Firenze nel periodo dell'alluvione, tra l'altro, ama Firenze, ecco, al signor qui, sinceramente tappo il nome, tanto ve lo trovate su Wikipedia, con gli auguri cordiali di Piero Bargellini, c'è anche una data, ecco, questa è stata fatta a me, grazie Piero, che dice Piero? Ci sono le cose, Basilica di San Miniato, ci sono cose belle di Firenze che lui amava tanto, veramente. Nell'antica Firenze soltanto chi era iscritto a un'arte poteva governare la città. Invece i nostri governanti della città non hanno né arte né parte. Guarda come mi vengono gli agganci. Oh, anche questo è stato fatto a me da Calvetti. Fabio Calvetti è un ottimo pittore, infatti al mitico irraggiungibile G, eccolo qua, ecco, mi ha fatto anche il disegno. Guarda una donna nuda. La donna nuda, questo è un disegno originale fatto apposta per me, da Fabio Calvetti, che è un ottimo pittore, se ne possono vedere alcune immagini molto belle, questa pittura un po' algida, un po', vedi, poltrone vuote, donne, e questa è bella, è originale, unico pezzo, unico. Ma anche Primo Conti, devo dire, grande pittore del passato, Primo Conti mi ha fatto una bella dedica, proprio a me, per cordiale e a augurale ricordo, Primo Conti, Firenze, eccetera. Bravo Primo Conti, grande, guarda, c'ho anche qualcosa di suo, effettivamente, ma in realtà era amico di mio padre. Ecco, c'è qualche momento? Vabbè, insomma, ho veramente poco altro da farvi vedere, ma è bello anche non solo far vedere gli autografi, ma anche, che so, questo è un manoscritto addirittura, no? Un manoscritto, Processo di Sculacciabuchi, no, questo non c'entra nulla. No, questo è un manoscritto, non c'entra, no, lo Sculacciabuchi, ma che bello, questo più che altro, quello è entrato senza volere, ecco. Luigi Libero Russo, conoscete Luigi Libero Russo? Ha fatto una dedica nel 1933 su questo suo libello, il Taralluccio, accanto al Piretto, con la fronna simboleggia il circolo conchiuso della gioia dionisiaca plebea, pane croccante e vino fluente. Tanti bei pensieri di questo signore su riso di melograno. Ha fatto una dedica a qualcuno. Oh, beh, insomma, guarda, ho fatto in tempo a farveli vedere tutti nel momento in cui volevo farveli vedere. E anche dare qualche indicazione leggendo poche parole da questi libri, perché i libri sono grandi amici, che ogni tanto, anche se li apri, leggi un piccolo verso, un rigo, ti danno il senso della vita, sì, ma non solo loro, anche e soprattutto il Mini TG.
È stato ucciso dal cugino Walter Galante, l'ex farmacista di 55 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri sera in un campo nel comune di Radda in Chianti, nel Senese, poco lontano dalla sua auto. L'uomo ha confessato, alla base del gesto, motivi economici. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Siena con l'accusa di aver messo a segno una serie di truffe online. Una quindicina i casi per i quali l'uomo è sotto inchiesta a Siena, ma sono tante le persone raggirate in tutta Italia. Sequestrati, computer portatili, modem cellulari e un televisore LCD di 37 pollici. Il traforo del Monte Tambura non è una priorità per il territorio lucchese. No alla proposta del ministro per le infrastrutture Altero Matteoli di scavare un tunnel di 4,5 km sotto il Monte Tambura nelle Alpi Apuane per collegare l'Alta Garfagnana con la Versilia. Al via la Fortezza d'Abbasso di Firenze, la 68esima edizione di Pitti Bimbo. Alla manifestazione fiorentina, in programma fino a sabato, sono 527 i marchi presenti, di cui metà stranieri. 10.000 i visitatori attivi. Tesi in programma, tante sfilate, 13 marchi che saliranno in passerella.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Roberto Cavagnaro in redazione. L'utile netto del gruppo Fiat nel 2008 è stato di 1.700.000 euro, in calo di oltre il 16% rispetto al 2007. Il gruppo inoltre ha chiuso lo scorso anno con il suo più alto risultato della gestione ordinaria, pari a 3.400.000 euro. Il mio compito nell'accordata per Alitalia si è esaurito, perciò esco dalla CAI, lo ha annunciato la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia tra i soci fondatori della compagnia che ha rilevato il vecchio vettore nazionale. Non ce l'ha fatta la giovane nigeriana sbarcata ieri a Lampedusa con altre 63 persone. Secondo l'ospedale di Palermo, la causa del decesso sarebbe stata l'ipotermia dopo la traversata. I social network utili anche per trovare lavoro. Secondo una società di recruiting, la Robert Half International, negli Stati Uniti il 62% dei direttori del personale nei prossimi 3 anni userà il web 2.0 per cercare nuova forza lavoro. We'll be right back.
mio momento! Sono il protagonista, guarda che veicolo! Oddio, ma casca il cappello!
Il cappello, stacco il cappello, è troppo più grande della tua testina. La testina piccola. Guarda, che cervello piatto tu hai! No, è un cervello piatto questo io, non è che ci abbia... Guarda invece... No, guardiamo la differenza fra il mio cervello, guarda qua che roba, cervellino piatto di questo animale, via, dai. E poi non si è messo a piangere. Non importa, ora si fa il sondaggio.
Sì, sono contento.
Bene, bravo. Allora, io ho questo affare davanti, no, è di famiglia. Viene dalla parte di mia madre, questo vabbè, senti. Ho delle richieste per il sondazzo, delle persone che mi hanno detto l'altro giorno accennasti una cosa, la palla umida, no? Perché non ce la fai proprio il sondazzo della palla umida? La palla umida? Sì, quando trovo un dottore a volte gli dico di avere la palla umida, è un problema, no? Ma spesso il dottore non è un dottore medico, scrivono dottore sugli elenchi telefonici e poi scopri che è dottore commercialista, dottore in quest'altro, fuori che medico, ma ci sono tanti dottori medici e io voglio provare, c'è una serie di dottori qui, sì, no, c'è vuol dire drrr. È una vibrazione, non so. Proviamo a chiamare questo primo dr. Dai. Sai, mi è detto che i dr siano tutti in casa, anzi. Sempre di là e di là. Congressi alle Bahamas. Vedo che questo dr Non risponde, non c'è nessuno. E quando ha bisogno di un dottore, vedi? Ecco, proviamo qua. Siamo andati da una parte all'altra dell'Italia, da una parte all'altra. Ecco, dunque, ecco fatto un altro numero di un dr. Vediamo se risponde, no? Sai, c'hanno da fare i dottori, eh. Anche a quest'ora siamo in diretta e sono le 13:06, leggo bene?
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno signora, c'è il dottore?
Chi lo vuole?
Sono una persona che ha bisogno di un consiglio e forse anche di un appuntamento.
Sì, non ho capito chi sei, ma comunque c'è Claudio.
No, non c'è? C'è? Ah, Claudio, sì, c'è il dottor Claudio. L'ha chiamato, mi sembra.
Pronto?
Pronto, dottore?
Sì.
Buongiorno, senta, io ho un problema. Mi hanno detto di rivolgermi a lei perché mi ha detto che è tanto bravo, no? Ecco, ho il problema della palla umida.
Ma lei chi è?
Mi chiamo Sgarboffio.
Dica.
Ecco, allora ho questo problema che una palla è sempre umida, l'altra invece sempre asciutta, secca.
Sì.
Ma una è da sinistra.
Ma con chi vuoi parlare? Con un medico?
No? Lei è un mi hanno detto, è dal dottor Claudio, no? E dice che lui ti risolve il problema, perché poi io ti... Problemi no, ne ho altri, no?
Sì, beh, io non sono medico.
Ma dalla voce mi sembra un medico, mi sembra.
No, non lo sono.
No? È un dottore in altro settore?
Sì, di altro...
Ho cacà.
Ah.
Ho capito, no, mi fa, perché io non ho nessun problema, no, ma solamente questa palla umida.
Sì.
Cioè, a lei non è mai su? No?
No.
Bravo, ho capito che volevo dire su successo. E invece questa palla, sempre, costantemente umida, mia moglie mi dice, ma asciugatela! E, no, Io asciugo e rimane umida.
Ho capito, ma deve parlare con un medico.
Per altre, ma lei comunque è un uomo, no? È una persona istruita, no?
Sì.
Appunto, io volevo sapere, non ha mai sentito papà?
No.
Papà parlare, no?
No.
Bravo, lei risponde prima che io finisca le parole, bravo, perché è una persona intelligente. Allora volevo dire, senta, dottor Claudio, mi fa un pompì, dottore?
Sì?
Mi fa un pompì, vediamo se la capisce questa qua. Mi fa un pompì?
Sì, ma vada da uno psicologo.
No, ma mi fa un pompì, no. Sì. Ma cosa cacà? Lei cosa cacà stamattina?
Il suo numero ce l'ho già, capisce?
Il mio numero non può, lei è pipì, lei è pipì. Pinocchio, perché lei, no, pipì, perché il numero non si vede, me lo ripeto.
Ah, capito, va bene, ok, ciao.
Allora, mi fa un po' un piacere, volevo dire, mi fa un po' un piacere. Questa non l'aveva capita. L'ho visto, non era un dottore medico, però era un dottore, aveva la voce da dottore, via, diciamo la verità. Solamente che guarda un po'. Il suo numero, ecco, lì è caduto, si è mantenuto sempre piuttosto bene, ma poi è caduto, mi è caduto sul pompì, no, hai capito? Il problema è quello che anche lui ha voluto strafare e dire la bugia, il suo numero, per fare il che? Non si vede questo numero.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, è il dottore Egidio?
No, non c'è.
E quando posso trovarlo?
Verso le 2:30.
Senta, io ho il problema della palla umida.
Sì.
Ecco, e il dottore mi ha già visitato, dice prendi queste papà, pasticche e queste su, supposte, no? Però non mi hanno fatto nulla.
Ma non lo so, poi chiamare.
È il dottore medico, vero?
Sì.
Ah, ecco, no, perché dice il dottore, meno male. Volevo dire, ma ha dato una supposta che è anche molto grossa, no? E la supposta era strana, questa supposta, perché dietro c'era un negro. Questo me l'aspettavo. Ma mi ha fatto pure male. A cacà. Oh, come ho cacà io. Vabbè. No, non mi aspettavo di dire questa cosa qua, Non me l'aspettavo. No, sinceramente, io dico le cose che non mi aspetto. E vado avanti da altre persone. Sì, ho ancora qualche momento di tempo. Sì. Un altro dottore. Questo era medico, hai visto? C'è quel tipo di supposte, però non vanno mica bene, sai. Allora, era marca Obama. Pronto?
Pronto.
Questa c'è la voce adenoidale. Pronto? Mi sente?
Pronto.
Ah sì, è il dottor Francesco?
No, sono suo figlio.
Ah, il figlio, ho capito. C'è il dottore?
Sì, ma che è?
Sono Franca Linkinci, Pinintara, Popo, Pepe, Pipì, Popò.
Ok, grazie.
Me lo passa, grazie. Ha detto ok un attimo, dopo il nome gli ho dato io, ha detto ok un attimo. Ma cosa lo chiedono a fare il nome? Per farsene che se poi... Cioè, che ho detto io? Non mi ricordo. Pipì, Popò mi ricordo e basta.
No.
Pronto, dottore?
Con chi parlo? Sarto?
Sì, sono papà Pipì e Popò, per gli amici. Per gli amici Pipì e Popò. Senta, io ho il problema della palla umida. Come si fa a farla diventare asciutta? Perché la sinistra è sempre umida, la destra è sempre asciutta. Come posso fare? Dottore? Mi dia un consiglio, poi prendo un appuntamento, poi magari facciamo, insomma... Prendiamo dei provvedimenti. La mia moglie non si avvicina più a me, dice c'hai la palla umida.
Sì?
Eh sì?
Sai, vieni che vieni in ambulatorio che...
Eh sì, volevo venire, ma mia moglie non si avvicina a me. Eh? Come?
Prendiamo un appuntamento.
Sì, prendiamo un appuntamento, per quando?
E quando vuoi, quando sei disponibile.
Ma ti interessa? Ma fossi un poco ricchione tu, perché ti sento troppo interessato a...
Che cazzo certo, no? No, dimmi quando vuoi.
No, come ti permetti di parlarmi con quelle cose in bocca, eh?
Ah, senti, ma finisce, non rompere i coglioni.
Appunto, un umido. Mia moglie mi ha detto, te lo faccio in umido. No, ho detto no!
No!
Cioè, poi dice, te lo faccio all'uccelletto. No!
E in ambulatorio, dai.
Vengo in ambulatorio?
Sì, sì.
È quello là in via delle Cantonate?
Sì,
numero
sì.
23?
Sì.
Alle 5 e mezzo sono lì.
Va bene, mi raccomando.
Mi raccomando, un po' di stracci in terra, perché gocciola.
Va bene. Siamo un pochino di cosa poi, dai.
Di cosa che?
E poi ti dico.
Ma non la supposta, non la voglio la supposta, dottore.
No, è suppostone solitamente siamo.
Ma come suppostone? Lo sapevo, lei fosse un poco ricchione. Non ci vengo da lei. Arrivederci.
Qualcuno vuole mangiare, lasciamo in pace, ciao.
Ciao, buon appetito. Avete qualcosa in umido da mangiare? Beh, fatelo pure durante la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Figlioli, può darsi che mi prenda qualche starnuto in diretta, perché ne ho già fatti due un attimo fa, eh? No, non sono affreddato. No, a volte capita. Penso proprio che sia lunedì 9, la 300ª puntata del mio programma, eh? Ah sì, e devo dire che lunedì 9 febbraio faremo una puntata speciale, molto speciale, sì, sto già mettendo le basi per questa puntata. Avremo sicuramente un ospite che da diverse parti ultimamente mi è stata richiesta, se è stata, voi capite, ospite femminile, ecco. E no, non pensate alle maialate, no, è un'ospitina deliziosa, sì. Una ex bambina. Beh, tutte sono ex bambine. Anch'io sono ex bambino, certamente. Sì, ma vabbè, ci sarà modo di dire, c'è ancora tempo. Quindi voglio per avvisarvi comunque. Oh, ma c'ho qua i giornali per fare il puzzo di stampa, sì, che bello, nuovo. E quando il giornale liscio, nuovo, liscio. Mi fa rabbia, perché io c'ho un po' di rughe. Bene che ce l'abbia anche lui, capito? Tu devi invecchiare in pochissimo tempo, perché tanto stasera tu sei bello e vecchio e morto. Capito? Ovvio. Mai più. Mai più. Come diceva quella canzone di Celentano, no? Eh sì, mai più. Saranno vietate le manifestazioni davanti ai luoghi di culto. Consensi anche dal mondo islamico. C'è stata questa cosa davanti al... Duomo di Milano, in quella piazza, tutti quali, che tra l'altro era stato un fatto previsto dalla Padania, il giornale. Sapete, la Padania aveva fatto un fotomontaggio prima, in cui faceva vedere, vogliamo riluccere, vogliamo che arrivino a fare la moschea, a fare le loro preghiere davanti al Duomo di Milano. Aveva fatto un montaggio con tutti questi che non mi fa dire, appecoronavano, perché non è bello, è un fatto di religione, insomma, si chinavano verso la Mecca. Ecco, quindi praticamente poi è diventato realtà questo fatto qua. Allora avevano già la fotografia prima che succedesse, era un montaggio fatto apposta. Ma Obama parte da Gaza e taglia super stipendi e chiude Guantanamo. Eccolo qua, guardiamo la vignetta di Forattini. Forattini, signori e signori, fa vedere Obama con le sembianze della Statua della Libertà. E cosa butta giù? Quella fiaccola che ha la Statua della Libertà sarebbe stato Bush. Guarda come lo butta giù! Bush! Ah! spiacciato. Allora, beh, insomma, sembra che da queste cose che leggo Obama stia già dandosi da fare in direzioni giuste, no? Certo, penso, spero, no? Taglia super stipendi, parte da Gaza, quindi cosa fa a Gaza? Ci sarà qualcosa? Darà un aiuto anche alle persone che ne hanno bisogno, immagino, cioè farà qualcosa, cercherà di pacificare, sarà difficilissimo, quasi impossibile, e chiudere Guantanamo è assolutamente necessario. No, ma vi rendete conto che Bush ha reintrodotto, forse non è mai stato abolito, ma ha reintrodotto alla grande la tortura, Via, 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 mando siamo, ecco, intanto Battisti, no? Avanti a me, non è quel Battisti lì, è quello latitante, l'Italia richiama, incalza il Brasile, richiamare l'ambasciatore, sì, richiamiamo l'ambasciatore, basta, adesso Brasile ci mandano le Obama, capito, e noi si vede quelle rotondità, dice che bello il Brasile, e poi non ci mandano gli assassini, ecco, oddio, gli assassini sarebbe meglio che ci venissero, ma insomma, Villari dice, mi mandano a casa per spartirsi la RAI, per spartirsi, e qui questo scandalo tremendo. Gli esami perfetti e il mio tumore intanto cresceva. Questa cosa qua, questa infermiera, no? A Livorno, ragazzi, ecco, praticamente nascondeva, faceva cambiare i risultati degli esami da positivi a negativi. Ciao, che bello, dicevano, non c'ho nulla. E invece ce l'aveva. In certi casi, sai, certe cose vanno prese in tempo. Ci sono casi accertati di persone che hanno insomma sofferto di questa. Perché? Perché avrà fatto questo? Avrà forse sentito qualche mia trasmissione in cui dicevo che è preferibile non sapere della malattia, perché dal momento in cui lo sai, da quel momento che inizi a morire, che inizi a star male. Sarà una mia ascoltatrice che poi ha messo. No, io non ho istigato nessuno, è una mia opinione, ma sempre per carità di Dio, non certo lì, cioè in ospedale. Ecco, subito un ponte umanitario permanente con Gaza, ecco qua, sì, ponte umanitario. Chi lo dice? Non so se sia Berlusconi o se sia. No, abbiamo 10 bambini palestinesi a Firenze. Che bello. Questa è una cosa di Firenze. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ho ucciso una prostituta. Non si uccidono le prostitute. Un pensionato costretto a fare il portalettere perché la posta non va. Eppure devo dire una cosa. Io che ho ordinato parecchia roba dall'estero attraverso eBay, no? Oh, mi è sempre arrivato tutto. Ho detto, ma guarda che strano. Ma le poste. Ma saranno perché funzionano le poste straniere, perché ho quasi sempre ordinato dall'estero, o perché sono anche le poste straniere. Non mi è mai andato perduto un pacchetto, un pacco, un qualsiasi cosa piccolo o grande che abbia ordinato. O come mai? Viva le poste italiane, via! Obama, sai cosa ha fatto Obama? Ha ripetuto, vi ho detto, no, che aveva fatto una papera. All'inizio, l'avevo notato subito, aveva anticipato una risposta, e allora gli hanno detto Obama, dice guarda, potrebbero esserci dei problemi sulla regolarità di questo giuramento. Allora lui ha ripetuto il giuramento in privato, con la stessa persona, ripetendo molto lentamente e per bene, facendosi riprendere, tutte le parole giuste al momento al posto giusto. Però è stato bello il sorrisino di Obama quando ha sbagliato. Ma sì, è persona spontanea. Andiamo, sì, vediamo che cosa avete detto, scritto voi, perché voi scrivete. Voi siete gli scrittori di nulla. Ecco, dunque, che allegria oggi, G. Questo si riferisce all'inizio del mio programma oggi, si parlava di morti, sì, cremare o sotterrare. Per completare l'opera domani fa ascoltare una canzone di Gigi D'Alessio, sì, bene, questa è bellissima. O G, ma vai a fare in cul o? Che vorrà dire? Vai avanti. Ciao G, i concorrenti del Grande Fratello sanno di essere ripresi, quindi lo fanno sicuramente apposta. Uno degli amici del G, sì. Si firma. E poi ancora, Ciao G, martedì ho salvato alcuni libri da buttare via per mancanza di spazio in un circolo. C'erano la prima edizione di La chiave a stella di Primo Levi dell'80 e la prima edizione di Ben-Hur del 53. Ciao Ilaria. Brava Ilaria, salvare libri, noi dobbiamo salvare persone e libri, ma salvando i libri salviamo anche le persone. Andiamo avanti. Oggi, ma l'appuntamenti li dai sempre alle 17:30? Ciao Lucia. Sì, alle 5:30 è l'appuntamento da sempre, sì, è sempre così, so perché. Vedi, ciao G, te sei d'accordo con la sospensione dello zoo di 105, ma anche te qualche volgarità nei tuoi scherzi la metti o mi sbaglio? Salutone Bruno da Pisa, non hai capito un tubo, anzi un cazzo. Caro Bruno da Pisa, non hai capito niente, non si parla di volgarità, si parla di animali, ecco, e certe volte ho l'impressione che gli animali mi stiano proprio a guardare, Bruno da Pisa, tu non api o nulla, allora, io non, vabbè, lasciamo perdere, lanciamo la monetina, Tina, hai detto sì, grazie, la monetina, tona, mi ha detto sì, e io domani, l'appuntamento alle 12:30 su Toscana TV, ciao, ragazzi, ciao.